volume, 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 volume.
Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Il 29 gennaio a Volume ci siamo collegati con Fabrizio Garau del magazine New Noise per farci raccontare quanto accaduto nei giorni scorsi al TPO di Bologna, dove la storica band statunitense Earth si è rifiutata di suonare a causa di una bandiera palestinese esposta nel locale.
Vi abbiamo accennato ieri, Dario, tu l'hai fatto in onda della questione del concerto degli Earth a Bologna, concerto annullato al TPO di Bologna. Proprio perché la band aveva richiesto di rimuovere la bandiera della Palestina presente sul palco del TPO e il TPO si è ovviamente, diciamo noi, rifiutato e quindi il concerto è stato annullato. Per parlare di questo, proprio una delle fonti principali che ci ha dato questa notizia, ovvero Fabrizio Garau, The New Noise. Ciao Fabrizio, sei in onda, pronto?
Ciao ragazzi, come state?
Ciao, ciao Fabrizio, stiamo bene, grazie mille di essere intervenuto
quest'oggi.
Allora, per chi conosce il TPO, io ho vissuto a Bologna per quasi 10 anni, nei insomma, primi anni 2000 in particolare. Sappiamo che il TPO, che insomma è un luogo mitico per la musica, per l'arte, per la cultura a Bologna, ha certamente una forte anima politica, non è certo una sorpresa, ma insomma da ieri si parla molto di questo, dall'altro ieri si parla molto di questo evento appunto che non si è tenuto e appunto delle varie motivazioni. Tu Fabrizio, raccontaci quello che hai saputo e come lo hai saputo.
Dunque, noi siamo partiti da Trieste per vedere questo concerto, perché come individui e come sito siamo grandissimi fan degli Earth. Il nostro sito direi che ce li ha tra le band del cuore nel Pantheon. E io stesso nel 2023 ho scritto uno dei miei pochi articoli lunghi che so scrivere, proprio su un anniversario di un disco degli Earth uscito per Sub Pop 30 anni prima. Quindi tra l'altro dire Sub Pop fa capire già uno dei cortocircuiti che si sono verificati durante la serata, perché evidentemente a volte si pensa di essere fra amici, ma non sempre si è fra amici. L'uomo è un personaggio controverso da sempre.
Parliamo di Dylan Carson.
Dylan Carson, che è sostanzialmente la figura intorno alla quale ruotano gli Earth. Dalla notte dei tempi, che poi ha cambiato vari collaboratori, un personaggio controverso da sempre.
Beh, insomma, sono su di lui. Certamente famoso poi purtroppo per quel famoso fucile dato a Kurt Cobain nel disgraziato aprile 2000.
Se lui è una persona che ha avuto mille problemi, mille disgrazie, e la sua è una storia anche di rinascita. Perché poi i musicisti di Seattle, quando lui oramai era scomparso nel nulla, sono andati a ritrovarlo in un negozio di cornici dove lavorava e gli hanno chiesto di ricominciare a suonare. E da lì lui è riemerso in tutto il suo valore artistico. Nel senso che, ripeto, perché non ho problemi a dirlo, gli Earth sono una band molto influente per la musica pesante nel mondo.
Beh sì, infatti erano tante le persone che si erano recate a Bologna e poi successivamente a Milano.
Tant'è vero che gli organizzatori, che sono iniziali, che erano quelli del Freak Out, che è uno dei locali fondamentali secondo me in questi anni per l'Italia, una roba che vi dovete tenere stretta per sempre, erano a loro volta grandi fan e hanno fatto l'impossibile per portarlo di nuovo in Italia e tra l'altro di nuovo al TPO, dove già aveva suonato. Dopodiché la storia in realtà è abbastanza semplice, c'è una bandiera palestinese al lato del palco, Dylan Carson, che credo sia anche sposato ora con una donna che ha origini in parte israeliane, ha detto io non lo faccio. Le due parti si sono impuntate e il TPO, a mio avviso giustamente, ha detto bene, ti paghiamo e non suoni.
Il 30 gennaio, nel giorno dell'uscita del suo nuovo album Dream Life, è stata ospite dei mini live di Volume Marta Del Grandi, una delle musiciste della scena alternativa italiana più apprezzate anche all'estero.
You say I've been making up stories, and ever since I was a child I tend to cry too much. And you think that it can be misleading to keep on pretending each moment is a movie scene. If nothing is real, can I take control? Do any of my actions matter at all? If I could go back in time, it slips through my fingers, I ask myself, what did I miss? If nothing is real, all can be undone. I never need a crystal ball. If I could go back in time and be ahead of it all. Dream life, I love so hard I woke up. If I let it roll, oh, where will it take us? It's just a little switch to unveil the possibilities.
Dream Life, la prima canzone, anche la canzone che dà il titolo al nuovo album di Marta Del Grandi che esce oggi, quindi giornata super speciale. Dream Life, il secondo album di Marta. Dario, benvenuto in studio.
Grazie Elisa, ciao, ciao Marta,
terzo
benvenuta.
Album, sì, scusami, ho detto secondo, no, terzo album
il terzo.
Di Marta, io te ne davo uno in meno, scusami. In effetti,
sì, mi ringiovanisco. Sì,
ti ringiovanisco, esatto.
Grazie Elisa.
Sì, no, figurati, grazie a te. Allora Marta, a parte che, insomma, voce meravigliosa nonostante, nonostante la tua, anzi grazie di essere venuta nonostante la tua
influenza. Figurati, cioè io questa cosa mi fa fare i conti con il fatto che sto invecchiando, perché una volta dicevo ma io non perdo mai la voce, questa volta mi è arrivata questa botta veramente, veramente difficile da gestire, però sono contenta che insomma facciamo delle versioni speciali,
sì,
irripetibili.
E infatti poi tu dal vivo non sei insomma in questa formazione, quindi comunque tutta speciale per noi oggi.
Sì, ho anche sbagliato un accordo per voi.
Guarda, non se ne è accorto nessuno, non preoccuparti.
Okay.
Allora Dario, avevi una curiosità, vero?
Ma io le chiederei di partire un po' dal titolo del disco, se,
certo,
insomma, se si può, visto che esatto esce proprio oggi Dream Life, chiaramente si parla di sogni. Ho letto che diciamo ti è venuta un po' l'idea partendo da una sensazione forse che hai avuto appunto mentre eri in giro a suonare in tour per il mondo. Vero?
Sì, perché appunto vabbè, il tour è una dimensione della vita particolare in cui diciamo che si chiede al proprio corpo e alla propria mente di fare molto di più di quello che dovrebbe di solito, no? Quindi secondo me arriviamo tutti un po' esauriti a un certo punto del tour, soprattutto verso la fine dell'estate, cioè proprio quel momento wow incredibile in cui vieni da tipo settimane in cui a 38 gradi ti facevi tutta la 4, tipo così. E niente, praticamente ho cominciato ad avere un po' di confusione tra le cose successe realmente e le cose che sognavo. E le integravo
le anche,
sì, parlavo alla gente come se fossero successe cose che non erano mai successe, no? Quindi è stata un po' un'ispirazione per iniziare a pensare un po' a un'idea per il disco, che è questa, che ci siano queste due dimensioni, quella reale e quella del sogno, e in realtà sono il limite tra le due è molto invisibile e molto anche elastico, e mi piace pensare, mi è piaciuto pensare e immaginare che certe cose che non posso fare nella vita reale le posso fare nella dimensione del sogno. E viceversa, poi ci sono cose che vorresti fare nei sogni ma non riesci, no?
Cioè, certo.
Quindi c'è sicuramente più controllo nella dimensione reale, meno nella dimensione onirica, però allo stesso tempo questo controllo ci limita molto, mentre nella dimensione onirica no, siamo liberi, possiamo fare cose pazzissime, no?
Tipo alcune cose pazze che hai cantato.
Ma dico di quelle cose nei sogni, ragazzi.
O in queste canzoni.
In questi testi.
No, ma non mi molla mai questa dimensione del sogno. Ma vabbè, questo pezzo in particolare, Dream Life, parla proprio di questo e parla del fatto che se una cosa è andata male nel reale, magari può andare bene nel sogno, ci possiamo rifare di là, no? Oppure ci sono anche delle scene di film e di serie che ho visto in cui si ferma il tempo e aspetta, rifacciamo tutto, ok, vai, riparti, così, no?
Beh, sarebbe bello. Secondo te è una dimensione, cioè, anche un po' consolatoria o quasi un desiderio di ricominciare?
Un po' entrambe le cose, secondo me. Secondo me c'è veramente molto, vabbè, poi insomma possiamo andare e trovare un sacco di letteratura su questo tema, della quale io conosco forse l'1%, quindi non mi inoltro, però secondo me sì, sia consolatorio nel senso che certe volte certi sogni davvero mi rincuorano, e allo stesso tempo possibilista, nel senso che magari provo delle cose nei sogni che poi dico ok, magari posso provarci davvero.
Poi secondo me, magari, non so, a te però e a voi, in questa fase anche del mondiale in cui veramente siamo circondati da cose terribili, forse in effetti è una risorsa quella del sogno.
Ma credo di sì, poi sai, come dici tu, questo è un momento storico in cui non si può non parlare di quello che sta succedendo a livello politico, sociale, economico, umano. E anche in questo disco non ignoro tutto questo, nel senso che Per mia, diciamo, inclinazione, cerco sempre di parlare con leggerezza e con queste immagini metaforiche, oniriche, anche belle. Non so, sì, è un po' quell'estetica che cerco sempre di trovare, anche per parlare di cose che in realtà sono molto, molto serie, perché per me è importante parlare di queste cose. C'è un brano che parla del cambiamento climatico visto dalla prospettiva del privilegio che abbiamo noi, cioè il privilegio di dire: ah, fa freddo, accendiamo riscaldamenti, ah, fa caldo, accendiamo il condizionatore, senza pensare a tutto quello che poi tutto questo innesca a livello di ingiustizia sociale nel mondo. E c'è anche un altro brano, e questo brano si chiama Antartica, c'è un altro brano che si chiama 20 Days of Summer e parla proprio dell'ingiustizia sociale, del fatto che ci sono delle persone, delle popolazioni nel mondo che non hanno il privilegio di rimanere nella propria terra, ma che devono espatriare per avere il privilegio di lavorare. Poi questo privilegio, inteso un po' come l'idea di sogno americano, si trasforma in una prigione, perché queste persone vengono sfruttate e ridotte in condizioni di lavoro, per cui questo che doveva essere il sogno in realtà è l'incubo.
Sì, per loro è certamente l'incubo. Marta, tra poco parliamo ancora un po' con te, però ci piacerebbe ascoltare un'altra canzone. Che cosa ci
allora suoni? Vi faccio un pezzo che si chiama Shoe-Shaped Cloud. Play and pretend, hey, 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 hey.
before I start trying.
Marta Del Grandi dal vivo a Volume su Radio Popolare, che meraviglia, siamo entrambi
bellissimo,
estasiati dalla tua voce, dalla canzone che hai appena eseguito.
Ci racconti un po' la storia di questo pezzo, Marta?
Sì, l'ho scritto circa un anno fa, ero in Sicilia, in un paesino della costa tra Messina e Catania, dove vive una mia amica che mi aveva invitata, e quindi sono andata lì e l'idea era di iniziare a scrivere il disco. Io ero veramente nel foglio bianco, no? Proprio, cioè, nel foglio bianco, che è strano perché potresti prendere ogni direzione, poi una volta che la prendi è difficile tornare indietro, no? Quindi cerchi di prendere quella giusta, poi alla fine penso che qualsiasi prendi era giusta, quindi va bene. Questa è una piccola riflessione.
Meant to be.
Non richiesta, ma. E praticamente una sera, è stata una settimana terribile, ha piovuto, ci sono stati nubi fradici, c'è proprio un disastro. Uno diceva: oh, vado in Sicilia, gennaio fa caldo.
No.
Però c'è stato un tramonto bellissimo con un cielo rosa dopo tantissima pioggia, in cui è apparsa questa nuvola stranissima sopra il nostro condominio marittimo. E io ho pensato: sembra una scarpa. E quindi ho scritto Shoe-Shaped Cloud, ho cominciato a scrivere Shoe-Shaped Cloud e mi piaceva come suonava, mi sembrava anche un pochino una variazione sul tema Art-Shaped Box, no?
Sì, come metrica ci siamo.
Sì, esatto. Sì, sono una grande fan di Nirvana, ma proprio, cioè, persa, quindi per me è stato subito...
Proprio su questo sono curiosissima di sapere... le tue passioni musicali, dalla tua musica comunque si denota certamente una certa anche raffinatezza di come canti, di come scrivi, però sono certa che, insomma, i tuoi ascolti siano più eterogenei di quello che magari possiamo immaginare, quindi vorrei sapere proprio quali sono state le prime canzoni anche che ti sono piaciute, i primi artisti a cui ti sei totalmente appassionata, e se questo poi ovviamente immagino ti ha spinto poi a voler fare questo nella vita.
Sì, sicuramente. Allora,
beh, Nirvana già li sappiamo.
Sì, esatto, tutto inizia da quel periodo della vita, diciamo dall'adolescenza, la preadolescenza, insomma, dalle scuole medie, in cui un po' anche per gli amici che incontri così comincia a farti dei gusti, no? E per me quello era un periodo molto florido del punk italiano, soprattutto del nord Italia, no? Dico sempre che nessuno ci crede, però che una grande band del cuore per me sono le Porno Riviste.
Sì.
Li ho ascoltati tantissimo.
Ci
grazie,
crediamo.
Ragazzi.
Cavolo.
Grazie. Ovunque voi siate, grazie.
Magari ci ascolta.
No, beh, ci crediamo, non si direbbe così tanto, così.
No, però vabbè, insomma, sì, dico quello, anche perché loro sono del Varesotto, io sono del Pietigrasso, quindi...
Più o meno.
Sì, c'è un bel gap generazionale, però io sognavo di andare ai loro concerti, i miei genitori non volevano, però...
Sei mai scappata per andare a vedere?
Non per vedere le Porno Riviste, però ho visto i Vallanzasca.
Ah, ok.
Beh.
No, vabbè, grande band del cuore, vabbè, Nirvana, sicuramente sono stati una scoperta che mi ha cambiato la vita. Ai tempi c'era una radio, si chiamava Radio Lupo Solitario, non so
sì,
se
certo, ce la ricordiamo.
Io mi registravo le cassettine dalla radio, tutti con tipo gli speaker all'inizio e alla fine, cioè da morire da ridere. Vabbè, cosa vi devo dire, Verdena, non si può non dire Verdena, sono stati un gruppo per la mia generazione imprescindibile, hanno fatto dei dischi meravigliosi ancora oggi. Poi ho scoperto tutto invece un po' un cantautorato più pop, più, se vuoi, raffinato nei suoni. Mi ricordo ancora la prima volta che una mia amica mi ha masterizzato il disco O di Damien Rice, che io poi ho conosciuto negli anni a venire.
Ah sì?
Sì, infatti per me è stato un disco importante perché c'era questa fragilità nella sua voce che per la prima volta io scoprivo. Penso che effettivamente lui sia stato un pioniere di quella cosa, che poi è stata molto negli anni successivi, poi tutti cantavano così, no? Però lui è stato davvero un pioniere di quella cosa lì a livello di timbro. E, Bjork, poi ho scoperto esatto Bjork, un po' tutta la musica sia mainstream però anche alternative, no? Chiaramente negli anni 90-2000 c'era ancora questa cosa molto forte dell'alternative che era anche molto mainstream, no?
Cioè, sì, sì.
E quindi sì, tutto
questo da ascoltatrice, e da musicista invece hai iniziato col direttamente jazz. Esatto, da un altro mondo, quindi
sì, sì, col jazz.
E all'inizio soffrivi questa cosa magari che non potevi suonare in Nirvana?
Ma non lo so, sai, sì, credo di sì. Cioè io allora, le cose che succedono poi in quegli anni della vita, cioè la tarda adolescenza, insomma quando finisci le scuole superiori, sono tante, devi scegliere un po' dove andare nella tua vita. E io non ero sicurissima di questa cosa della musica, sinceramente. Poi ho avuto la fortuna di incontrare un'amica che stava facendo l'audizione per i Civici Corsi di Jazz, che è una scuola di Milano molto famosa, importante, storica. Io ho detto, vabbè, vengo anch'io, dai. Mi sono imparata una canzone di Nina Simone.
Quale?
I Got No, I Got Life.
Ok.
E sono andata a fare l'audizione e mi hanno presa. Ed è stata una grande fortuna perché lì ho capito che tu potevi fare questo di lavoro, perché ho incontrato persone che già lo facevano, anche ragazzi giovani, insomma, che facevano, sai, magari serate tre volte a settimana a 50 euro, capito?
Sì,
però,
sì.
Insomma, in quegli anni...
Il mondo dell'underground.
Esatto. In quegli anni era già un mezzo lavoro. E quindi io ho cominciato a pensare, ah, ma allora vabbè, magari io voglio fare questo, no? Poi un passo dopo l'altro, devo dire, quella scuola è stata molto importante appunto per gli incontri che ho fatto, sia i maestri fantastici, le maestre, ma anche gli allievi e gli allievi. Anche ieri sera in triennale c'erano alcuni miei ex compagni.
Che bello.
Che sono venuti. E con loro, insomma, io sono sempre ispirata molto da loro ancora, perché hanno tutti avuto un percorso molto particolare, molto personale, e mi ha dato tanti strumenti il jazz. E poi quando ho cominciato a scrivere musica ho dovuto dimenticarmene tanti per tornare un po' a quella cosa là più viscerale che veniva proprio dai primi anni in cui mi sono innamorata della musica.
Grazie davvero tantissimo di essere stata con noi oggi, ti chiediamo un ultimo brano e ovviamente in bocca al lupo per tutto quello che succederà da qui al tour, e divertiti anche, dai.
Crepi il lupo e vi ringrazio tantissimo perché siete sempre davvero di grande supporto per me, siete la radio con cui sono cresciuta, perché mio papà ascoltava Radio Popolare, io mi svegliavo con la sigla di Popolare Network tutte le mattine, maledizione trauma, e quindi grazie davvero alla radio e a tutti gli ascoltatori della radio.
Grazie a te, Massa dei Grandi, grazie.
Volume.
Il Best Of di Volume del weekend termina qui. Vi ricordo che potete trovare i podcast integrali di ogni puntata e altre clip estratte dalla trasmissione sul sito di Radio Popolare.